www.readyjoe.it e la storia continua. Cercasi la dama, scopo matrimonio. I nobili secondogeniti, diseredati delle famiglie, vanno per il mondo in cerca di fortuna. Giovani cavalieri disoccupati a caccia di un'unione vantaggiosa. Senza casa e senza amore. Juvenes a vita. Caccia grossa. Solo per i tuoi occhi e il ratto delle santine. Uno degli episodi più gustosi del Don Chisciotte è senza dubbio quello della notte che il nostro eroe passa nella locanda alla sua seconda uscita. Pesto per le botte ricevute in un precedente disavventura, Don Chisciotte giace su un tavolaccio credendo di trovarsi in un grande castello, quando gli si avvicina a tentoni Maritornes, serva di facili costumi, che al buio sta cercando di raggiungere il giaciglio del suo drudo occasionale, un mulattiere. Ella ci viene descritta deforme, brutta come la fame, dall'alito fetido, ma per Don Chisciotte non può che trattarsi della bella figlia del castellano, la quale, invaghitasi di lui, è disposta a offrirgli per una notte di piacere. Egli cerca, con forbite parole, di contrapporre a quelle che ritiene le avance della femmina la scusa del suo servizio d'amore alla dama del cuore, la contadina Dulcinea del Toboso, finché il mulattiere, fremente di ira e di desiderio, non lo pesta ben bene, scatenando un parapiglia generale. Il nostro povero attempato hidalgo, preso dal suo delirio, aveva letto quella situazione sotto l'influenza dei dettami riportati dai tanti volumi di letteratura cortese avidamente ingurgitati, e non aveva fatto altro che cercare di interpretare la sua parte secondo quei canoni comportamentali codificati. Senza casa né amore. Ma qual era la realtà che stava dietro a quel tipo di letteratura da cui essa si alimentava e a cui parlava? Per rispondere alla domanda dobbiamo naturalmente abbandonare l'epoca plebea, ingrata e dura del nostro eroe e trasferirsi nella Francia dei secoli XI-XII. Qui troviamo, tra i ranghi dell'aristocrazia, un elemento di disturbo, di perenne irrequietezza, fonte di continue tensioni a diversi livelli del corpo sociale. Gli juvenes, termine che possiamo tradurre, non alla lettera evidentemente, come giovani cavalieri, si trattava della massa dei figli secondogeniti di casate nobili, i quali erano esclusi dal patrimonio familiare, in virtù della legge che riservava l'intera eredità, o comunque gran parte di essa, soltanto al maschio primogenito. In questo modo si cercava di conservare integra la potenza della famiglia. Il prezzo, però, se si esclude la scelta di rinchiudere a forza gli altri figli in convento, era quello di gettare letteralmente sulla strada una massa consistente di maschi giovanissimi, poco più che adolescenti, dopo averli dotati del minimo indispensabile per guadagnarsi la vita combattendo, cioè un cavallo e qualche arma. Lo juvenis è dunque un cavaliere addobbato di tutto punto, educato fin da bambino al duro tirocinio delle armi, a partire dalle umili mansioni di stagliere e scudiero, ma privo di fonti stabili di sostentamento. E per questo è costretto a vagare di terra in terra alla ricerca, prima ancora che di romantiche avventure, di un lavoro di un ingaggio, del modo insomma con quale materialmente campare. Le sue competenze di professionista delle armi, altamente specializzato, gli offrivano numerose occasioni di lavoro, dai popolarissimi tornei alle periodiche battaglie e scorrerie fra potentati vicini. Questo girovagare in cerca di un posto dove menare le mani era considerato funzionale alla formazione del cavaliere maturo, e tale aspetto è sottolineato dal fatto che nei primi anni del suo errare, lo Iuvenis veniva affiancato da un cavaliere avanti negli anni e quindi prudente ed esperto, scelto dal padre per fargli la guida. Guglielmo il Maresciallo svolse questo ruolo di mentore nei confronti del giovane figlio del re d'Inghilterra, il quale non poteva designare per il suo rampollo che il miglior cavaliere del mondo, come Guglielmo venne definito. Nel corso di questo girovagare, lo Iuvenus incontrava torme di altri cavalieri, come lui, privi di patrimonio, riunito in bande più o meno consistenti che, sotto la guida di un capo, scorrazzavano in cerca di ingaggi e tornei. Era il capo, spesso cadetto di qualche grossa famiglia, che stabiliva i contatti con l'esterno e procurava gli ingaggi per tutto il gruppo. Egli teneva la cassa, provvedeva al vettovagliamento e all'armamento, stipendiava il personale inferiore addetto alla cura dei cavalli e delle armi. E intorno a queste bande si raccoglievano personaggi ambigui provenienti dagli strati più bassi della compagine sociale. Saltimbanchi, bari, usurai, sensali, ruffiani e prostitute, tutti interessati a sfruttare le fortune conquistate dai cavalieri nelle loro imprese e accolti in quanto necessari allo svago del gruppo. La parsimonia e l'oculatezza della gestione delle finanze comuni non dovevano infatti essere molto apprezzate da questi agglomerati umani, anche perché il prestigio del capo richiedeva l'elargizione generosa ai compagni di momenti di ricreazione. www.redigio.it e la storia continua.